Ci raccogliamo un attimino nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stiamo per incominciare, o Signore, per l'ennesima volta una passeggiata lungo le vie del Vangelo. Che fosse la volta buona che ci lasciamo scuotere e coinvolgere in questa grande avventura che ci può legare sempre più a te, al Padre e ai fratelli, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Allora, ovviamente, ho cercato di riflettere sui messaggi che mi sono arrivati e pensavo che quest'anno questo taglio particolare che noi andiamo a dare alla lettura del Vangelo è il tema Cristo discepolo. È un tema, direi, fondamentale, perché ha anche il grosso vantaggio di permetterci momenti di riflessione diretti. Cioè, io sono il discepolo, noi siamo i discepoli e il Vangelo è proprio una dinamica, una dialettica dove il rapporto Cristo-discepolo ha un'importanza enorme. Questo rapporto costituisce l'asse portante della parte centrale del Vangelo, cioè del cammino verso Gerusalemme, come dicevamo, l'asse in cui proprio ci sono degli archi, delle arcate, è una struttura architettonica perfetta, il Vangelo di Marco, delle arcate in cui con precisione, ma anche nella prima parte e nell'ultima parte, il tema rapporto Cristo-discepolo, l'identità di Gesù e l'identità del discepolo sulla sua traccia. Come siamo arrivati qui noi? Siamo arrivati attraverso un percorso che ci ha portato nella Chiesa primitiva, soprattutto attraverso la figura di Paolo, a questo strano paradosso. Quando muore Paolo, prima della fine degli anni 70, e quando non esiste nessun Vangelo, noi di fatto abbiamo la teoria cristiana, la teologia, l'analisi cristiana della fede completa. C'è tutto. Il Vangelo di Paolo. E allora che bisogno c'era di procedere altrove? Che cosa gli è preso a Marco di procedere altrove? C'era il bisogno di affidare a una forma narrativa la presentazione della sua umanità e della sua missione in generale. Affidare una forma narrativa che potesse creare fra lui e gli uomini una dialettica, un dialogo, una storia di chiamata, di sequela particolare. Ora, quello che è il Vangelo lo diamo per scontato, anche se sarebbe sempre interessante ritornarci. Però io vorrei entrare subito nel vivo sui testi che abbiamo. Se vi ricordate, la struttura fondamentale della prima parte del Vangelo di Marco, dei tre blocchi della prima parte, era sempre la stessa. Un sommario su Gesù, un sommario sui discepoli, una descrizione di alcune vicende di Gesù con i discepoli dietro la porta a guardare, la conclusione nel fallimento. La conclusione nel fallimento. Quindi questa è proprio la struttura e voi l'avete davanti. Vedete proprio davanti sotto i vostri occhi, vedete, sono diverse ondate. Io lascio la presentazione iniziale, qualcosa sul titolo del Vangelo va detto. Lascio la presentazione iniziale e le varie ondate, prima sezione, seconda sezione, terza sezione. E sempre sommario, chiamata primi discepoli, sommario sull'attività di Gesù, costituzione del gruppo dei dodici, sommario dell'attività di Gesù, invio in missione dei dodici. Poi ci sono altre strutture, altre sequenze, vedete, tutte sequenze triadiche in cui proprio si scandisce in maniera estremamente organizzata il materiale del Vangelo. Ricordate ovviamente, come siamo detti, che Vangelo è un nome comune, non un nome proprio. Vangelo nasce come nome comune, come buona notizia, come lieto, come quando oggi in italiano si dice lieto evento, non ci si riferisce alla vittoria della Roma, ma ci si riferisce a una nascita. Così Vangelo, prima invece lieto evento non era che si dicesse granché, come è entrato oggi nell'uso. Dire Vangelo voleva dire una buona notizia, in campo militare, in campo familiare, ecco, progressivamente è diventata nel secondo secolo, se volete qui ho tutte le indicazioni, poi vi do anche qualche riferimento di libri, è diventata i Vangeli, la parola i Vangeli. Quando i cristiani hanno cominciato a dire i Vangeli? Nel secondo secolo. Prima era una, infatti quando si dice principio della buona notizia, il Vangelo di Marco comincia così, principio della buona notizia che è Gesù, punto. Egli è il Messia, punto. Egli è il Figlio di Dio. Il Vangelo comincia così, dandoti immediatamente la rivelazione e ti comincia subito con una serie di eventi che nessuno conosce eccetto che il lettore. Il lettore sente dire che Gesù ricevette il battesimo, che Gesù fu spinto dallo Spirito nel deserto, dallo Spirito, che Gesù stette con le bestie selvatiche e gli animali lo servivano. Cioè si viene subito a sapere di che pasta è questo Gesù. Il Vangelo rivela ai lettori non solo il titolo Buona Notizia che consiste in Gesù di Nazareth, Gesù, l'uomo, la storia. Egli è il Cristo, cioè il Messia, Cristo non ha altro senso che il Messia, e il Figlio di Dio. Incomincia così, il Vangelo incomincia presentandosi in questa maniera. Ogni Vangelo ha il suo inizio, quattro Vangeli, tre inizi diversi. Qui si comincia con Gesù adulto, Matteo e Luca con Gesù bambino, Giovanni con Gesù nell'eternità, nella preesistenza. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio. Quindi, e poi anche la fine. Marco è quello che finisce, taglia di brutto, ma Luca e Matteo aumentano un po', Luca più di Matteo, Giovanni ancora di più. Però ognuno di loro ha un suo punto di inizio e un suo punto di fine. La parte comune è l'uomo Gesù, la vicenda dell'uomo Gesù. L'umanità di Gesù ovviamente sul filo del paradosso. E qui vi vorrei veramente leggere qualche cosa, perché riflettere sul Vangelo come una storiella, non c'è niente che rovina tanto la lettura del Vangelo quanto leggerlo come una storiella, a cominciare dalle parabole. Noi abbiamo rovinato le parabole facendone una favoletta morale dove risulta chiaro che il cattivo finisce male e il buono finisce bene. Invece le parabole sono il contrario. Le parabole sono state dette da Gesù ai discepoli come pugno nello, non ai discepoli, alle folle come un pugno nello stomaco. Perché quelli che facevano gli schizzinosi dicendo ma qui non si capisce, non si accetta, glielo dà ancora più forte. Rappresenta un pugno nello stomaco le parabole. Se voi pensate metà parabole voi non le accettate. Chi l'accetta la parabola che gli operai dell'ultima ora devono essere pagati in quelli della prima? Chi la cita la parabola che quando il padrone va via a qualcuno gli dà 10 denari, all'altro gli dà 2, e così via? Chi la cita la parabola di mettere fuori le vergini stolte, poverine, al buio di notte? Cioè, la parabola è scritta per definizione come una forma paradossale di provocazione. Di provocazione davanti alla logica del mondo. Ora, il genere Evangelo, che io vedo qui, vorrei saltarlo, e invece ci presenta la figura di Gesù nel segno, da quando è stato cominciato lo studio scientifico del Vangelo, in maniera molto seria, alla fine dell'Ottocento, ci si è reso conto come sia un libro molto molto particolare. Pensate, alla fine del secolo, all'inizio del Novecento, Varede rilevava 3 elementi caratteristici nella redazione del Vangelo. Gesù che impone il silenzio sulla sua identità e il suo desiderio di incognito. Cosa vuol dire il paradosso del Vangelo di Marco? Che un Vangelo è trasformato da possibile evento di marketing a misteriosa provocazione, dove io non ti dico che cosa sono e anzi ti sbertuccio, ti prendo in giro se tu pretendi di saperlo troppo facilmente. Il Vangelo è un enigma. Il Vangelo nasce come domanda e come provocazione. Quante volte Gesù dice non lo dite, non lo dite, non lo dite, e non voleva che la gente parlasse di lui. Secondo, i discepoli non hanno quasi mai capito nulla. Terzo, l'insegnamento di Gesù viene quasi sempre presentato come enigmatico e misterioso. Cioè, siamo davanti a una figura che se non turba non funziona. Se non sfida il paradosso non funziona. Non è una persona che si inquadra nelle categorie abituali. Il Vangelo di Marco è paradossale ed enigmatico, permettetemi di presentarvi questi piccoli brani. Il segno che lo caratterizza meglio è molto più il punto esclamativo, è molto più il punto interrogativo che il punto esclamativo. È il Vangelo delle domande, da subito. Ecco perché dicevo, quando abbiamo pregato, un nuovo inizio, un nuovo spirito. Sul piano narrativo si ritrova molte volte l'ossimoro, cioè una contraddizione di cui i due membri si escludono l'uno con l'altro in modo assoluto, pur fondandosi l'uno con l'altro. Ora è venuto di moda il sole nero, ecco, è venuto di moda questo termine recentemente, quindi ormai tutti sanno che cosa è l'ossimoro. E attraverso l'ossimoro, appunto, dare modo di integrare delle affermazioni inattese o contraddittorie e scoprire che la verità si profila solo attraverso questa dialettica. Non è esagerato parlare, a proposito di Marco, di una cristologia dello stupore, forse anche intenzionalmente strutturata per trasmettere un sentimento di stupore a tutti i lettori futuri del Vangelo. È il pugno nello stomaco, è quella cosa che se la capisci è molto probabile che non sia vera ciò che hai capito. Si intelligis non est Deus, dice Agostino quando parla in altri termini filosofici. E qui si dice, quando non percepisci la provocazione è grave la cosa. Allora, questo credo valga la pena approfondire ancora un attimo. Eccolo qua. L'Evangelo di Marco segue il percorso della vita e della morte di un adulto. A differenza di Matteo e di Luca, non c'è nulla per quanto riguarda l'infanzia. A differenza di Giovanni, non c'è nulla che riguarda la preesistenza. Il lettore non è istruito sulla psicologia, sulla descrizione degli stati d'animo. Il Vangelo non conosce la psicologia, ma conosce i fatti. Tu le persone le conosci da come guardano, da come camminano, da come si muovono, dal fatto che se stanno zitti o prendono posizione. Il lettore non ha a disposizione che delle azioni esplicitamente raccontate e la loro concatenazione. Se vogliamo, è un libro di una sconvolgente semplicità che nasconde però il trucco. È dunque l'intrigo che è il rivelatore, l'intrigo. Tuttavia il lettore dispone di ogni tanto, il lettore però è, non il discepolo, il lettore dispone della visione dello Spirito, del battesimo, della voce celeste alla trasfigurazione. E questo già fino dal prologo, che qui non ve lo voglio leggere, no, diventa un po' pesante. Questo libro che io sto leggendo, dice, che libri ci consigli? Guarda, su Marco la bibliografia è infinita. Io il migliore testo che conosco oggi, è stato anche tradotto in italiano, io l'ho comprato, è Focant, secondo me costa molto caro. Focant. E questo è il Vangelo proprio, è il Vangelo spiegato classico, insomma, con un commento ottimo, ottimo, ottimo. Camille Focant. E ce l'avete se qualcuno lo vuole prendere, ma non importa perché io lo leggo per voi. E soprattutto quest'altro di un'altra tesi francese, che è Il discepolo secondo Gesù, il cammino verso Gerusalemme nel Vangelo di Marco. Quindi è proprio perché è quella famosa canzone sulla strada come unica salvezza, è tipica del Vangelo. Luca al 100%, ma Marco al 99%. Cioè la strada come scenario dove nello svolgersi della vita si svolgono degli incontri e si chiarificano delle identità. E qui non vi sto a raccontare perché fa un po' la sintesi di tutto questo, insomma, e delle essenziali, guardate, i discepoli e i nemici sono le due categorie fondamentali. Quindi io andrei senz'altro avanti una volta posto questa domanda. La cosa che mi piacerebbe sarebbe trovare un po' di tempo per un minimo di riflessione e di scambio. Questo so che dipende da me, a un certo punto io mi metto zitto e via. Per cui a noi un'occhiata la daremo en passant, a volo d'uccello, su tutto, ma fondamentalmente ci fermeremo sui brani in cui il rapporto con i discepoli diventa particolarmente esplicito, perché è proprio l'asse portante del Vangelo. Allora, direi di cominciare dal primo brano che abbiamo, che è quello dell'inizio del ministero di Gesù, 1:14-15. Marco 1:14-15 è la narrazione, è come dire, il sommario su Gesù, di cui parlavamo prima. Prima c'è tutto il discorso del battesimo, la tentazione. Ripeto, non è che non lo faccio perché non è importante, ma perché non è nei fatti di farlo tutto. A me interessa che noi quest'anno ci misuriamo da discepoli con la figura di chi ci ha preceduto per questa strada, sia per trovare conforto nella nostra durezza di cuore, e sia per trovare stimolo a cambiare. Allora, dopo che, primo 14:15, due versetti, sommario, praticamente il sommario si distingue per la estensione su un certo tempo. Sommario non è mai un episodio, sommario è uno stile, è un dispiegarsi di un metodo di prassi messianica. Dopo che era stato arrestato Giovanni, venne Gesù in Galilea annunciando il Vangelo di Dio e dicendo che è compiuto il tempo e è giunto il regno di Dio. Convertitevi e credete in forza del Vangelo. Permettetemi qualche piccola deviazione nella traduzione. I verbi e le parole sono, diciamo, emblematici. Dopo che Giovanni fu arrestato, perché Giovanni è il precursore, Gesù è il compimento. Se avessimo tempo, ogni evangelista ha il suo Giovanni Battista. Giovanni Evangelista, quando parla di Giovanni Battista, è il contrario di questo. Perché mentre qui c'è una chiarissimo, insomma, nel Vangelo di Marco esplicito, che Gesù entra in scena una volta che Giovanni è andato via, perché Giovanni è il precursore, nel quarto Vangelo, siccome Giovanni non è il precursore, ma il testimone deve essere lì a puntare il dito e a dire: ecco l'agnello di Dio. Questo ci dice, ma io sto combattendo delle battaglie furiose contro chi mi accusa di essere eretico di questi tempi, perché chiaramente facendo il libro dell'Esodo e il Vangelo di Giovanni, ma soprattutto il libro dell'Esodo, gli devo dire che non è vero nulla, che dell'Esodo non è successo nulla, che non c'è la minima prova che Mosè sia esistito e che tutte quelle cose sono un grande splendido poema epico, come sono una splendida poesia le parabole di Gesù, che non sono mai successe, ma sono sempre vere. Fra successo e vero. E quindi anche qui Giovanni Battista era insieme a Gesù o è sparito prima? Il Vangelo non ci interessa, non interessa al Vangelo sapere gli spostamenti degli eroi nei boschi del Giordano. Al Vangelo interessa sapere il senso della figura di Gesù. Ora, il verbo con cui è designato Giovanni Battista fu arrestato è un verbo che nel Vangelo si usa solo per Gesù. Fra la figura di Gesù, di Giovanni Battista e di Gesù, non c'è nessun discorso dicendo: guarda come sono simili, erano cugini, hanno avuto... No, c'è da dire, io uso gli stessi verbi, a te capire. Essere paradidomi, essere arrestato, è il verbo che capita anche a Gesù e a Giovanni Battista, e basta. Quindi fu arrestato Giovanni Battista, dopo che fu arrestato e fu tolto di mezzo, poi dopo, successivamente, quando ci racconteranno del ballo di Erodiade e compagnia bella, lì si dice che l'aveva arrestato perché lo contestava di stare con la moglie del fratello e compagnia bella. Però qui un taglio e via. Verso venne Gesù verso la Galilea. I nomi di geografia nel Vangelo hanno una importanza molto molto grande. Cioè noi possiamo cominciare a pensare di aver capito una pagina di Vangelo quando abbiamo capito il senso di tutte le parole. È come le parole crociate. Quando qualche parola ti rimane ignota, il giochino non funziona. Cos'è la Galilea nel Vangelo di Marco? Cos'è la Galilea nel Vangelo di Matteo, per esempio? Nel Vangelo di Marco Dice, ma allora, ma, e per Gesù qual è? Tutte e due. Cioè, cerchiamo, se non ci riesce, ditemelo. Cioè, cerchiamo di superare il condizionamento tedesco del nozionismo che ci risolve i problemi. Perché il Vangelo è una interpretazione della figura di Gesù. Marco non ha mai pensato di scrivere una biografia documentata. E se c'è un libro stupido, è il famoso libro degli anni 50 americano, la Bibbia aveva ragione, la Bibbia aveva torto. Perché non si è interessata di questo elemento, perché il loro concetto di storia era diverso, perché avevano altri obiettivi. La Galilea, per Marco, è il periodo bello della giovinezza del regno di Dio. È il periodo del fidanzamento fra Gesù e Israele. Su 10 volte che la parola Galilea ritorna nel Vangelo di Marco, 9 volte è riferita in senso positivo a queste folle festanti che gli stavano intorno. Nel Vangelo di Marco, che vuol mettere invece in evidenza, scusami, di Matteo, che vuol mettere invece in evidenza in maniera molto forte come Gesù si butta subito nel dialogo con le zone difficili, perché a Matteo sta a cuore il dialogo di Gesù con le zone difficili, perché Matteo è la testimonianza di un Vangelo di una comunità mista. Matteo è stato scritto ad Antiochia al servizio di una comunità di ex ebrei e di ex pagani. E quindi è chiaro che il tema del rapporto fra ebrei e pagani, scusate se io mi dilungo un po', ma mi interessa creare una mentalità, dare un gusto. Cioè, se arrivati alla fine si dicesse, il Romano non ha detto nulla, ma io ho capito che il Vangelo merita un approfondimento diverso da quello che ho fatto finora, io ho vinto la bambola. Ovviamente. Ora, se leggete, perché deve nascere la curiosità, l'abbiamo letto apposta prima, se non stupisce, non colpisce e non costruisce. Il Vangelo di Matteo, che proprio si riferisce a sempre questa comunità davanti a sé, comincia con la Galilea, però in maniera diversa. Eccolo qui. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto e ci furono le tentazioni. Eccolo. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea. Anacherosen, andò a fare l'anacoreta in Galilea, l'eremita. Perché? Perché qui fra poco tocca anche a me. E lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta, il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, la via Maris era la via che veniva dall'Eufrate, sud della Siria, Galilea, il mare, Gaza, l'Egitto. Sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti, cioè Galilea violentata dalla pulizia etnica degli Assiri. I samaritani, vi ricordate, erano chiamati bastardi, no? Perché ce l'avevano tanto, perché Samaria e Galilea, che stanno lì, l'una accanto all'altro, erano state fatte la pulizia etnica dagli Assiri e quindi era successo quello che succede in casi del genere. Galilea, il popolo immerso nelle tenebre, ha visto una grande luce. La Galilea è il luogo del buio e Gesù incomincia lì. dove c'è questo confronto fra la fede e la non credenza, fra queste entità etniche rimaste nel passato. Invece in Marco la Galilea è la primavera dell'amore. Christon to evangelion tu teu, predicando il Vangelo di Dio. Come vi dicevo prima, lo sapete, no? Vangelo, nome comune. Marco parla continuamente del Vangelo, ma senza nessun riferimento a Matteo, Marco e Luca, che non esistevano, né a un suo Vangelo che non ha mai avuto intenzione di scrivere. Ma il mio Vangelo era il mio modo di intendere il mistero di Cristo. Il mio Vangelo è la mia lettura dell'evento Cristo. Quindi il Vangelo diventa, qui ancora è Vangelo di Dio, poi piano piano diventerà nel secondo secolo, Vangelo di Matteo, Marco e Luca. Predicando il Vangelo di Dio. La parola predicando è una parola che si usa solo in riferimento al Vangelo, perché è la parola kerygma, e kerygma è una parola greca che vuol dire annuncio decisivo. Come evangelion dà proprio la realtà amabile, positiva, risolta, la nascita, no? Invece kerygma è una parola più neutra, più da telegiornale di TG1, una cosa così di carattere formale, il kerygma, e dicendo che era compiuto il tempo. Cosa vuol dire il compimento del tempo? Perché queste sono parole che dovrebbero essere pesate una ad una, in quanto le sentiamo rammentare come cosa ovvia. Innanzitutto parliamo cosa vuol dire la parola tempo. Molte lingue, a differenza dall'italiano, hanno per la parola tempo diversi vocaboli. Pensate all'inglese, time, weather, pensate al greco, kairos e chronos, chronos, cronografo, no? Cronologia, chronos, e ora chronos voleva dire il tempo che scorre, kairos voleva dire l'occasione da non perdere. È arrivato il momento buono. Investi e vinci. Peplerotai vuol dire l'occasione maturata. Il verbo è plerò, riempio, no? Perfetto passivo. L'occasione maturata. Ci sono tutte le condizioni per... È la volta buona per donne, venite, passi pesciaiolo. Quindi questo è il significato di questa espressione che noi abitualmente la conosciamo. Quindi è stato riempita, il tempo è compiuto, non vuol dire è arrivata l'ora X, no! Ma l'occasione aspettata, lo spazio aspettato ormai è disponibile. Kairos è una parola estremamente positiva. Chronos può essere una parola ambigua. Kairos è comunque una parola positiva. Kai engiken e basileia tuteu, è arrivato il regno di Dio. Chiaramente questo è un linguaggio in codice, ma non per una setta di iniziati, ma per un popolo che conosceva le scritture e ne viveva. Dio regna, che trasformato in Azione Cattolica Aspiranti era Cristo regni, Dio regna era la grande preghiera degli ebrei. Dio regna vuol dire è riconosciuto, si afferma, sono soprattutto messi a tacere le potenze nemiche. Dietro la parola regno di Dio c'è la concorrenza di altri regni. In questi giorni nella liturgia è molto letto il libro di Daniele, perché è un libro dell'apocalittica giudaica relativo ai temi della fine del mondo, eccetera. E in questi libri si parla ripetutamente di questi temi relativi proprio alla fine, al compimento finale, e perché sono tutti libri scritti sotto persecuzione, scritti in tempo di persecuzione, dove dire Dio regna, abbiamo letto i Maccabei, la liturgia è fatta molto bene nel dare nel corso dell'anno, qui c'è la fine dell'anno, quindi in qualche maniera rievoca la fine del tempo queste settimane e ti fa vedere come ci sia questa invocazione. Il popolo ebraico aspettava, soffriva, pativa, era schiacciato, aspettava. L'età d'oro, se uno vi domandasse a voi qual è l'età d'oro degli ebrei, qual è stato il momento in cui i cervelli e i cuori funzionavano meglio e hanno elaborato? È stato dopo l'esilio. Di quello che è successo prima dell'esilio, sappiamo niente. Dopo l'esilio invece c'è stata la necessità di ricostruire prima di tutto una fede credibile. Come può essere affidabile un Dio che ci ha lasciato in mano ai babilonesi? Colpa sua o colpa vostra, cari ebrei? E lì si comincia allora a ricostruire l'attesa del regno. La parola regno è una parola estremamente... E il regno è tale in quanto significa la negazione delle altre regalità. Su un piano personale non può capitare al credente di avvertire una certa forma di integralismo, di padronanza di Dio nei suoi confronti, di schiavitù, una forma di esagerata presenza. Prova a pensare se al posto di lui regnassero altri regni su di te. Tu ti consideri immune, libero, che te la cavi da sola, e se non ci fosse questo Dio nel mezzo, chissà cosa avresti fatto, che ci fosse questo Dio a frenarti. Perché non pensi agli altri regni, il regno del potere, il regno della violenza, dell'insicurezza, del tempo, delle morte? E allora Dio che regna non è semplicemente di dire battetemi le mani, arriva il professore. Dio che regna è dire chi volete che regni su di voi? Poi ovviamente vi rendete conto quanto il Vangelo, dunque tu sei re, ricordati di quando sarai nel mio regno, è tutto costruito su quello. Però attenzione, perché la figura di regno è una figura concorrenziale. Cioè, non devi semplicemente pensare a qualcuno che vuole impadronirsi di te, ma vuole liberarti da, come dal faraone. Ti libera dal faraone per farti morire di fame nel deserto? Appartiene alle famose domande a cui io mi rifacevo prima. Convertitevi e credete. Lo sapete che convertirsi vuol dire cambiare mentalità? Convertirsi vuol dire concentrate la vostra attenzione sulle cose che contano davvero. Convertirsi è concentrate la vostra attenzione sulle cose che contano davvero. Non perdete tempo e non disperdetevi. Quindi, e dove avviene questa conversione. La conversione si manifesta come fede e la fede si manifesta come adesione alla buona notizia. Questo credete al Vangelo non è tradotto bene, purtroppo il greco si può discutere una vita, una scuola contro un'altra, io appartengo alla scuola ormai degli ignoranti, dei rottamati, ma credere in qualcosa in greco ha sempre la preposizione eis, pisteo in eis. Qui invece c'è un dativo, credete en to evangelio, e non vuol dire credete al Vangelo, credete in base a quello che scoprirete del Vangelo. Se scoprite nel Vangelo qualcosa di veramente grande e straordinario, unificate la vostra vita intorno a questo. Mi fermo. Va bene. Ora comincia il primo passo che riguarda il dice. Voi mi permettete ovviamente di avere sotto i miei sussidi, vero? Su cui ho studiato da una vita. Allora. Dove siamo? Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Leggiamo il testo. Io provo a tradurlo direttamente perché mi pare sia più onesto, ecco. E passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano nel mare le reti, perché erano infatti pescatori, e disse loro Gesù: venite dietro me e farò voi diventare pescatori di uomini. E subito, avendo lasciato le reti, lo seguirono. E andando un po' più avanti, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, e anche loro erano nella nave a sistemare le reti. E subito li chiamò. E avendo lasciato il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni, a Pelton andarono dietro di lui. Ora, la grandezza di Marco e la sfida che Marco ci pone è la semplicità di questi testi, che sembrano, i latini dicevano, lo stile inconcinnus, semplice, semplice. La semplicità di questi testi e la profondità dei loro contenuti. È chiaro che qui siamo davanti a un testo che può suscitare mille domande, di fatto le suscita, di fatto le suscita, non le risolve tutte subito. Quella domanda è fondamentale: ma come hanno fatto? Ma come è credibile una storia del genere? Che passi il primo elemento sulla tua strada, ti dica di mollare tutto e di seguirlo, compresa la famiglia, il vecchio padre, e loro ci vanno senza dire niente. Ora qui si tratta di cominciare a lavorare non tanto da un punto di vista filologico, per l'amor del cielo, ma da un punto di vista almeno di ascolto del testo, lavorare e capire di che cosa si tratta. Permettetemi, perché io, non sapete, ho girato il mondo per trovare strumenti adatti, fatemeli usare, ecco. Il testo, per la prima volta, rammenta i discepoli. E la loro entrata in scena avviene rapidamente dopo l'inizio del Vangelo di Marco. Sono i primi attori umani a intervenire dopo Gesù e Giovanni Battista. Se no c'era stato il diavolo, le bestie nel deserto, e quindi sono gli unici attori umani. La scena segue un piccolo sommario in cui si descrive l'inizio del ministero pubblico di Cristo, che proclama la buona novella e l'imminenza del regno, invitando alla conversione. Narrativamente, l'appello dei quattro compagni sullo sfondo della missione di Gesù dà un doppio indizio positivo quanto al loro posizionamento. Cosa vuol dire? Da una parte, questi uomini appaiono come i primi a mettersi in movimento su una parola di Gesù. D'altra parte, sembra già che Gesù li associ a lui in legame con la propria missione. C'è un coinvolgimento, una pretesa, un'esigenza che non ammette discussioni, non spiega cosa li chiama a fare. Capite? Questo è l'elemento decisivo. Noi ci si muove solo quando si è visto se merita, quanto vale. Qui non si spiega nulla. Vieni. O siete imbecilli che vendono la testa all'ammasso al primo imbroglione che passa, oppure siamo davanti a un personaggio che ha tutte le caratteristiche per pretendere una decisione totale e irreversibile.
Beh, è molto legato a quello che dicevi prima, cioè il fatto che, se ho capito bene, dico l'eresia, ma se convertitevi e credete al Vangelo, fondamentalmente entrate nel gioco e credete nel Vangelo, cioè siete già dentro, allora per forza devi mettere dentro seguirmi, nel senso che non puoi starmi ad ascoltare, devi entrare nel gioco fondamentalmente. Questo è un po', credo, la coerenza.
Certo, certo. Però vedi, Anna, vorrei che cogliessimo la profondità di questo discorso, perché quando c'è di mezzo il Padre Eterno, lo dico per me che sono un noto peccatore, quando c'è di mezzo il Padre Eterno c'è sempre la paura che ti disumanizzi, che in qualche modo ti faccia delle richieste che vanno contro la logica della normale natura umana. Andare dietro a qualcuno senza sapere ancora fino in fondo dove ti porta, cosa ti porta a fare, è un gesto disumano o umano? Io vorrei che fossero queste le grandi domande, perché qui noi siamo buggerati su queste. Ma chi sei te? Ma che vuoi? E uno, allora, quando tu chiedi le condizioni, secondo la saggezza greca, sei perfettamente a posto. Secondo la follia cristiana, un po' meno. Il saggio greco e il santo cristiano. Cioè, il fatto che tu ti consegni senza sapere. Vogliamo parlare un altro paragone? Quando si mette al mondo un bambino, si sa come andrà a finire? Cioè, chi aspetta come andrà a finire non va da nessuna parte. Naturalmente siamo alla prima pagina, ma è proprio tutta, vedete, tutta l'avventura del Vangelo è costruita su questo: prevale la furbata del calcolo intelligente. Perché, signori, quanta gente io ho che il lunedì dell'angelo mi telefona per dirmi se la messa è obbligatoria o no? Perché se non è obbligatoria, col pizzo ci vengo, sono mica scemo. Cioè, il Vangelo è completamente basato su questa sfida al calcolo.
Sì, comunque qui mi dice seguitemi, non dice seguitemi e basta, dice seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini.
Che vuol dire? Appunto.
Che faccio io. Che avranno capito questi che quello gli ha detto così, cioè che vuol dire?
Avranno capito quello che dice il testo. Qui ci sono dei verbi, apelton, il verbo andarono dietro a lui, che vengono usati in vario modo nel Vangelo. Sono i verbi drammatici della passione. All'inizio del Vangelo, qui, e a maggior ragione quando nel terzo capitolo parleremo della costituzione del gruppo dei dodici, si dice: lasciato tutto lo seguirono. Quando nel giardino degli ulivi Gesù viene arrestato, si dice: e tutti abbandonatolo fuggirono. Quando vi dicevo prima che il Vangelo non è Proust o non è il romanzo delle introspezioni degli stati d'animo, fate atteggiamenti. Lasciato il padre e le reti lo seguirono. Lasciatolo, abbandonandolo, scapparono. Non ho capito.
Anche il giovane ricco.
Ah, certo. Ma infatti il Vangelo è proprio, basterebbe pensare, per esempio, alla sfida provocatoria su chi ci precede nel Regno dei Cieli. Io dicevo a qualcuno di voi, perché è stata un'estate abbastanza interessante, per tanti incontri, tanta gente veniva. Gli unici quaderni che Dio possiede per chi ha la sua storia sono quelli con le righe storte. Storte. Dio scrive diritto solo sulle righe storte. Vale a dire, lui vuole gli alberi torti per fare capolavoro. Fare un capolavoro con un bell'albero riesce a tutti. Dio è il Dio della provocazione in questi termini. Ma ripeto, siamo proprio all'inizio, ma alla fine poi lo vediamo. Il narratore sottolinea che Gesù vede i discepoli. Ora capite che è ovvio che non era cieco, ma fin dal primo versetto del brano il punto di vista di Gesù è messo in avanti, lasciando apparire la padronanza dell'azione che avviene. Li guarda, passando li guardò. Poi l'intrigo di questo episodio colpisce per la sua immediatezza, effetto accentuato dalla duplicazione. Tutte e due dicono di sì subito, no? Tutte e due le coppie, diciamo, ecco. Prima Pietro e Andrea, poi Giacomo e Giovanni. In effetti la suspense generata dalla chiamata di Gesù è minimo. le due fraterie, le due coppie di fratelli, si mettono in movimento giusto dopo il comando di Gesù. La messa su strada dei discepoli è talmente immediata, e questo due volte, che orienta piuttosto lo sguardo verso l'efficacia che la chiamata stessa, cioè hanno risposto più alla sua occhiata che alla sua parola.
Potremmo dire che Gesù è magnetico? Potremmo dire questo?
Io direi la prima cosa da dire, Raimonda ti chiami,
sì,
la prima cosa da dire, Raimonda ti chiami,
sì.
È: ma com'è questo Cristo? Perché ne fa troppe, quello è quello che ti dice, che ti vieta ad andare a seppellire tuo padre. Allora tu capisci quanto l'estremista, il radicale, il Francesco d'Assisi, appare l'unica persona normale. Cioè, ti chiama più con gli occhi, ma lo sguardo di Cristo nel Vangelo di Marco, c'è una abbondanza di sinonimi e di verbi, cioè, è lo sguardo emblepein, blepein in greco vuol dire guardare, no? En è la particella che indica abbraccio, avvolgimento, entrarti dentro. Il giovane ricco è proprio questo, lo guardò, gli entrò dentro, lo amò, no grazie, mi basta non fare peccati, capite? Mi basta non fare peccati, lo capite? Quanto sono discorsi grossi, che il Vangelo mette più in crisi la mediocrità del cattolico borghese che l'eccesso di un Léon Bloy o di chi non sa gestire bene le cose, esagera, si butta. L'esagerato è molto meglio del moderato, secondo il Vangelo. Se non avanza, non basta. Dicono le massaie, è vero Stefania? Se non avanza, non basta.
Le 12 cesti.
Come?
Le 12 cesti della moltiplicazione del mondo.
Allora, la ripetizione della parola subito, al versetto 18 e al versetto 20, aumenta di gran lunga questa impressione di immediatezza della risposta, questo effetto di un appello incontenibile è amplificato per il fatto che nel racconto i discepoli non hanno ancora mai incontrato Gesù. La potenza della sua parola esplode sul campo con una reazione che supera ciò che poteva sembrare prima umanamente realizzabile. Un fatto che colpisce, questo, cita un commentatore, cita questo. Lui, che è venuto dopo con questa tesi, cita questo maestro, tra parentesi, pettegolezzo. Lui e il suo amico hanno insegnato Bibbia a Lovanio, e quando hanno fatto 70 anni hanno lasciato i sacerdoti e sono sposati tutti e due.
Hanno pensato tanto.
Con la segretaria. Sì. Questo della segretaria è la battuta un pochino più cattiva. Lascia fare. Becchi pappagalli maldicenti. Allora, la cosa che colpisce è che in questi racconti di vocazione Gesù ha totalmente l'iniziativa. Lui Ecco, allora così dunque, fin dall'inizio, l'atteggiamento dei discepoli è correlativo a quello di un Gesù che domina sovranamente l'azione. Tenete presente, noi non stiamo qui a fare gli elogi, questo finisce in croce, Non è che qui siamo davanti ai furbo e le vince tutte. Boris Godunov, ecco. Gesù, si è visto ora, resta padrone delle azioni durante tutto l'episodio. Non gli è dato nessun titolo, né dal narratore, né dagli attori in questo episodio. Maestro, signore, niente. Non è se ne parla dal suo libro, non è in genere nell'assoluto che Gesù è caratterizzato, ma in quanto introduce, ecco, non è in generale, ma in quanto introduce gli altri personaggi in un'avventura che egli padroneggia completamente. Non c'è un riconoscimento di un titolo, qui c'è semplicemente uno stile di chi riesce a coinvolgere delle persone in un'avventura che padroneggia perfettamente. Voi pensate, per esempio, che conoscete queste cose molto bene, che differenza tra lui, Pietro, che qui viene chiamato e va, e Pietro, che quando Gesù dice qui si va a Gerusalemme e vi assicuro che per me le cose mi mettono a macchia, no, fossi matto a venirti dietro. L'appesantimento, la ricerca di sicurezze, la paura, tengo famiglia. Gesù era in movimento all'inizio dell'episodio, passava lungo il mare e fa entrare i discepoli dentro questo stesso movimento. Venite dietro a me. Il narratore stesso conferma che Gesù chiama alla sua sequela con efficacia, utilizzando questi due vocaboli distinti ma sinonimi. Vale a dire, riguardo a Pietro e a Andrea, dice, lo seguirono. Riguardo a Giacomo e Giovanni, andarono dietro di lui. E invece per Gesù c'è lo stesso vocabolario. Il narratore si distacca dalla caratterizzazione dei discepoli a profitto di Gesù. Bene, andiamo avanti. Ora, dalla bocca di Gesù si apprende la futura attività dei discepoli. Vi farò pescatori di uomini. Al momento è molto interessante notare che la precisazione del versetto 16, perché erano peccatori, che non ha nessuna utilità apparente in questo versetto, trova tutto il suo senso quando Gesù li chiama a diventare pescatori di uomini. Il contrasto tra la realtà primaria, pescatori, e la realtà finale, pescatore di uomini, mette in contrasto la definizione del narratore e quella di Gesù. Mi spiego. Se è difficile sapere ciò che nasconde questa denominazione, è interessante constatare che i primi a essere pescati sono i discepoli stessi. Non si sa in che cosa consiste esattamente. Incastrati? I primi sono stati loro. In effetti, il narratore precisa, e non a caso, che essi pescano con la rete, tecnica di pesca che è necessario, che comporta la necessità di stare nell'acqua. È dall'acqua che Gesù li tira fuori. In seguito, domandando loro di diventare pescatori di uomini, Gesù richiede ai discepoli di riprodurre esattamente ciò che egli gli ha fatto fare. Dovranno trasmettere l'appello di cui essi sono stati beneficiati. Questo sfondo del mondo della pesca come quadro di una chiamata vocazionale è una novità biblica introdotta dai Vangeli e si può anche dire da Gesù stesso. Giusto dopo il battesimo al Giordano, certi ci hanno visto senza dubbio a giusto titolo un simbolismo battesimale, ma con la rete del pescatore si tratta per i pescatori di uomini di sottrarre gli uomini alle acque della morte. Gesù sceglie di associarli in modo tutto particolare alla sua missione. La caratterizzazione dei discepoli da Gesù appare dunque estremamente positiva, non rinunciataria, non di lasciar perdere, non di lasciare la loro vita, ma di coinvolgersi in questo tirare fuori la gente dalle acque. Vorrei leggere ancora una paginetta e poi ci prendiamo, poi lo rileggiamo e ci prendiamo, se vi va, un momento di meditazione e di riflessione per scambiarci qualche parere. I discepoli saranno ugualmente caratterizzati in modo molto positivo dal narratore. Li presenta come compagni di Gesù, li descrive come fratelli e pescatori, li rende persone familiari, simpatiche per il lettore. Il termine discepolo non è stato ancora impiegato dal narratore stesso. Non c'è qui la parola discepolo. Non è matetes che dice in greco, lo troveremo. Il lettore sa ciò che fanno quelli che sono chiamati dal Maestro, lasciare tutto, seguire Gesù, prima di sapere perfino come saranno chiamati discepoli. Perché discepolo vuol dire quello che impara, eh? Dietro la parola greca anche matetes, che è mantano, imparo. Questo gli permette di conoscere le loro caratteristiche prima di conoscere la loro designazione, al lettore si parla, e evita di iniettare nel vocabolo discepolo quello che potrebbe non corrispondere alla realtà. È bene notare che qui Gesù non ha ordinato niente altro ai chiamati che di seguirlo. L'abbandono del loro mestiere e dei loro strumenti deriva dalla loro adesione a Gesù, perché Gesù è itinerante. Non c'è insistenza particolare sul gusto di una rinuncia totale. Bello questo. Ovvero, rinunci in quanto serve a. Non è un valore in sé farsi del male. No, hanno rinunciato, non c'è insistenza particolare, fa notare questo scrittore, su una rinuncia totale. La collocazione di questa tematica della rinuncia alla fine di seguire Gesù diventerà una costante narrativa alla quale bisognerà stare attenti. Sapete chi sarà quello che per primo ha il coraggio di rinunciare a tutto? Nel Vangelo di Marco, Luca non è così. È Bartimeo il cieco. Di Bartimeo si dice che sedeva lungo la strada a chiedere l'elemosina, leggiamolo, è molto bello, buttò via il mantello, Per il cieco il mantello era tutto. Buttò via il mantello. Leggiamo l'episodio di Bartimeo nell'ingresso di Marco a Gerusalemme, verso il capitolo 10. Allora, il cieco, e giunsero a Gerico, e mentre partiva da Gerico, insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. È molto interessante vedere su quali bocche il Vangelo mette il nome di Gesù come oggetto di invocazione. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo gridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù si fermò e disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. A questo punto è tutto per tutto, si gioca. O va o la spacca. Via il mantello. Lo impediva, probabilmente non riusciva, si vede la scena, no? Si destreggia, si tira su. Cosa vuoi che io ti faccia? E diceva a lui: Rabbuni, che io riabbia la vita. Lui gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito gli acquistò la vista e prese a seguirlo lungo la strada. Il Vangelo di Luca è diverso. Il Vangelo di Luca è molto più radicale sulla povertà, perché è stato scritto in un ambiente borghese. La morale di Luca è molto più radicale delle altre morali evangeliche, perché Luca scrive ai greci, dove l'eleganza, la bellezza, lo cercavano di coniugarla, no? Sempre la sensazione di mettere d'accordo. Quindi non c'è ancora, deve maturare, maturerà progressivamente. Mi fermo qui e provo a rileggere il testo da capo, se vi va. Ci prendiamo un pochino di tempo per scambiarci qualche opinione, anche sia per valutare l'incontro, sia per mettersi davanti alle nostre rispettive posizioni. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciate le reti e lo seguirono. Andati un po' oltre, vide anche sulla barca Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò ed essi, lasciati il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Che ve ne pare? Lì c'è un registratore che registra, lo vogliamo tenere acceso o lo vogliamo spengere? Bene. Impressione.
Senza condizioni, senza sapere, senza regole,
sembrerebbe prendere queste cose, però mi colpisce anche che sembrerebbe che Gesù sceglie, diciamo, a me, per cui viene presentato, delle persone di cui non sa nulla, sembrerebbe, cioè dei pescatori, qualunque, che stanno là. E quindi sono, si intrecciano due, come si può dire, questo mi colpisce, loro è come se loro non sapessero quasi niente ancora di lui, se non chiaramente tutta la testimonianza prima di Giovanni Battista, però ancora, mentre Bartimeo forse già era arrivato l'Arco Maggiore in qualche modo, forse questo è stato più facile, non lo so, per loro no, però mi colpisce pure anche con i discepoli, quelli che poi saranno i tuoi discepoli, così vedi che scopri.
Secondo me tu hai messo il dito su un tema enorme, che è il tema della Chiesa. Non fa la selezione dei migliori. Quattro personaggi qualunque. Tant'è vero che poi la pagherà. Ma è talmente grande la sua fiducia che qualunque uomo, per quanto uomo comune, Cianetti, come si chiama quell'autore austriaco, l'uomo comune, ribaltato dalla forza del Vangelo, può diventare qualunque cosa. Però è chiaro che Pietro è stato assunto senza le credenziali, senza il curriculum. E nel curriculum Cristo non ci ha detto un po' chiacchierone, un po' fanfarone, un po' sta attento, dice, poi tiene famiglia. Cioè questa tua osservazione è un'osservazione clamorosa. Cristo non fa selezioni. Pare che chiami i primi che gli capitano. La pagherà. E credo che per il discorso sulla Chiesa, loro non sono necessariamente i primi monsignori o i primi cardinali, però i primi cristiani sì, che contribuiscono ad essere cardinali. E loro sono quelli che poi fuggiranno, rinnegheranno. La Chiesa è fatta da questi personaggi. E dopo la resurrezione lui non avrà, Gesù risuscita con un pensiero fisso, chiamatemeli, si ricomincia da capo, chiamatemeli, non si resetta nulla, non si butta via nulla. Io non sarei così preoccupato di una adeguazione pedagogica, fa parte del gioco. Ogni cristiano è chiamato a essere così. Questi sono, cioè, nella loro mentalità, una distanza. Lui sta?
Chiedendo a tutti di stare al gioco.
Sì. No, chiedendolo a quelli.
Sì. Perché se li incontrare.
A quelli che sono per tutti, perché non è che abbiano dei titoli particolari, no? Anche ai droghieri avrebbe fatto, anche ai macellaio, non solo ai pescatori.
No,
fiducia, nel senso che appunto, non chiede curriculum, e, però allo stesso tempo chiede fiducia alle persone che lo seguono, cioè non dice, no, come raccontavi te prima, non dà garanzie, non dice nessun programma, no? Dice venite, non è che dice che spiega che cosa venite a fare, che cosa, cioè, si fida di chiunque, chiama chiunque e chiede fiducia.
Posso dire una parola che forse sulle mie labbra suona un po' convenzionale? Qui o ti innamori o rimani fuori. E innamorarsi è da scemi.
No, prima pensavo proprio esattamente a questo punto. Tu prima mettevi molto richiamavi l'attenzione sul fatto che non c'è un contratto che viene firmato tra Gesù e ricevere il magnetismo, quello di Gesù. E quanto è umano e logico rispondere alla nostra identità a una visione non garantita. E, mi sembra che a dispetto di quello che tutti condannano noi cristiani, ma perché lo fate, quali garanzie avete, dov'è la razionalità nella vostra scelta, credo che invece questo sia un fondamento umano. I figli sono l'evidenza più forte, ma prima ancora dei figli pensavo al rapporto con coniugale. Coniugale, cioè Paolo e Dio ci siamo provati a usare per 8 anni, ma poi abbiamo messo l'uno nell'altro la vita, senza avere una garanzia che questa andasse bene o che cosa. E quindi tante scelte che noi facciamo e che poi almeno per me mi realizza, mi ci sento bene, quindi in qualche maniera è un atteggiamento che ritengo consono alla mia natura umana, quello dell'apertura di fiducia nei confronti dell'altro, più che aver assicurato i risultati. E quindi per questo dicevo il rapporto con la moglie e con i figli è emblematico, perché io l'ho sperimentato e dico che è profondamente umano dare un'apertura di credito priva di sicurezze sui risultati. E qui penso che, insomma, se dovessi oggi dire a mio figlio, che dice ogni volta che io sono troppo razionale per aderire alla fede, mi verrebbe da dire: io ho messo fiducia nella vita, in Paola, in te e Lorenzo, senza avere sicurezza di dove ci avrebbe portato la storia insieme. Quindi dicendo attenzione, l'atteggiamento più umano è la scommessa sulle relazioni, il provare ad andare a vedere, la sicurezza che comunque c'è un disegno che ci garantisce, anche se non lo vogliamo in pieno.
Ovviamente bisogna anche dirsi che qui siamo all'inizio di un'avventura che chiarirà progressivamente la posta in gioco, anche se si ha l'impressione che più la chiarisce e più fa paura. Non è che il cristianesimo crea l'emozione per l'emozione, siamo matti, andiamo verso la bella morte, facciamoci del male, perché noi siamo. Ma man mano che l'avventura va via, io direi anche che la scrittura si allarga, che avanza la vita della Chiesa, viene fuori la posta in gioco. Però qui c'è un inizio. E l'inizio è molto forte, secondo me, molto forte. E non è disumano, come temevo io a un tempo. L'inizio è molto forte perché... Coraggio, vai, vai. Qui si va. Ma come? Ma che credi? E se poi sbaglio? Cioè, è una dimensione, è una dimensione. È chiaro, non voglio andare alla lettera tutti a farsi frati o a farsi scarsi, no? Ma è una dimensione costitutiva della totalità della dedizione, consegnarsi senza avere scoperto la carta.
Fosse un po' una sintesi. Allora la domanda scema è questa: ma loro lo conoscevano già?
Dal testo noi dobbiamo stare al testo,
perché sembra una follia che viene un perfetto sconosciuto che ti dice vieni con me, ma chi sei? Cioè io ho sempre pensato che fosse appunto una specie di sintesi di una situazione che si era creata, cioè ne avevano sentito parlare, l'avevano vista, avevano sentito qualcosa.
Guarda Paola, se posso dare una risposta ridicola, scientifica, è che magari negli altri Vangeli sì, ma qui no, Qui c'è il deserto, il diavolo, le bestie e gli apostoli, non c'è altro.
Però si è detto, perché se prima dice Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo, sì,
ma non c'è nel testo, non c'è.
Che
lo conoscevano?
No, non c'è che incontrò proprio quelli, però Stefania dice, però se predicava quello che non l'aveva sentito.
Se no che lo dice a fare prima, che andava e predicava, e il tempo è compiuto, il regno di Dio.
È il sommario sulla sua missione.
Credete al Vangelo.
È la prima pennellata, Stefania, della identità di Gesù.
Comunque Marco ci vuole in azione. Pensare che questi al volo, credendo al magnetismo di uno che fa, dice niente.
Non solo. Perché, come tu dicevi, non dobbiamo dare una cronologia al Vangelo, è inserito all'inizio, subito prima del convertitevi e credete al Vangelo, come ci si converte, come si segue lasciando tutto e quindi, per cui potrebbe anche essere che questo fatto è avvenuto anche dopo che già erano arrivati altri. Non ha importanza, proprio per quello che tu dicevi prima, cioè non dobbiamo prendere il Vangelo secondo quella cronologia.
Bravo, ma qui ti ci volevo.
Quindi quello che vuole dire è per seguirmi, cioè per convertirsi e credere al Vangelo, voi dovete lasciare tutto. Io poi farò di voi qualche altra cosa diversa. Voi ci credete e questa cosa è immediata. Poi, se conoscevano o non conoscevano, se è fatto qui, se è fatto lì, non ha importanza. Se veramente erano pescatori, non ha questa grossa importanza. Non ci dobbiamo soffermare su queste parole, ma su quello che ci vuole dire. Ci vuole dire lascia tutto, lascia le tue sicurezze e credi.
Questo fa parte dei paradossi del Vangelo, c'è poco da fare. È vero, cioè noi non abbiamo lo scopo di ricostruire la vita di Gesù, ci basta il testo, quello che il testo dice o che non dice, però ci deve entrare dentro.
Posso dire una cosa? Che questo quello che lui gli dice, che Gesù gli dice una cosa fortissima secondo me, cioè li conosci, loro forse non lo conoscono, secondo me ho sempre percepito che loro non lo conoscevano. Cioè, no, non lo conoscevano. Arriva quest'uomo con magnetismo e gli dice, vi farò pescatori di uomini, cioè gli dice la cosa più bella che uno possa dire in fondo, cioè gli dice una cosa di una ricchezza straordinaria, che secondo me è proprio una delle frasi più belle del Vangelo, questa, secondo me, che Gesù ti può fare pescatore di uomini. E in questo modo gli fa capire che lui li conosce profondamente, perché loro sono pescatori di pesci e lo sanno perfettamente cos'è, no? Si ricollega alla loro vita, però li porta a un livello superiore, insomma, gli trasmette un po' del suo fa come una trasmissione profonda nello stesso tempo, oltre a chiedergli di andare dietro di lui. Dice: venite dietro di me, ma io vi farò pescatori di uomini, cioè gli dà una cosa grandissima, grandiosa, cioè non il potere sugli altri, ma insomma il potere positivo sugli altri, ecco.
Mi permettete? Il potere
positivamente in contatto con gli altri, ecco.
Mi permettete di fare una piccola riflessione? Ogni pagina del Vangelo va considerata nei limiti del suo piccolo, non che ci devo trovare tutto il Vangelo, perché se io vado a prendere l'iniziazione al ministero apostolico nel Vangelo di Giovanni, vedo tutt'altre scene, vanno e vengono l'agnello di Dio, Giovanni Battista, le nozze di Cana, la fede degli apostoli cominciò le nozze di Cana. Qui che ne sanno delle nozze di Cana? Cioè, il Vangelo, e dice, ma allora ci andarono o non ci andarono? Ma chi se ne frega? Il Vangelo, ogni Vangelo ci dà una lettura complessiva della figura di Gesù, senza bisogno di fare una mescolanza, un concordismo dove si va d'accordo tutti, ma nemmeno per sogno. Quindi ogni pagina va letta la dimensione della follia in una sequela senza garanzie, fa parte della logica del regno. Non è l'unica, non è l'unica? Però fa parte della logica del regno. Perché, per esempio, per tornare a Giovanni, la garanzia costituita da Giovanni Battista, che dice ai suoi discepoli, datela. E praticamente è tutto il contrario di questo rischiare in gioco di cui si parla qui. Ma sono elementi importanti. Ci vuole, e da parte tua, il coraggio di buttarti e l'intelligenza di fidarti di un maestro, di un consiglio. No, Cristina, non è vero. Non è vero, perché sai qual è la prossima pagina di Vangelo?
Volevo solo dire questo, forse non mi sono spiegato.
Prego.
Cioè, è come quando lascio un padre, lascio la madre, lascio tutti, cioè loro, voglio dire, comunque quello che è, mettono in crisi, va bene, comunque, sovvertono quelle che sono ormai regole di, che noi diremmo di umani, no? Di relazionali, di cui magari avevano moglie, figli, mutua da pagare, l'affitto, la suocera.
La suocera! Qual è la prossima pagina? La suocera di Pietro! La prossima, capisci? Ha lasciato tutti, e certo che la suocera! Quello che
noi condanneremmo, come
ma
guarda, quello ma tutto quello che per andarsene dietro ha lasciato i miei tutti quanti, no? Cioè, per questo sconvolgimento, come si può dire, è veramente è anche irrazionale, no? Cioè, è anche che noi, cioè, da una parte sarebbe la condanna per questo, no? Cioè, proprio uno stravolgimento, non so, se c'è anche questo, no?
In realtà lui, cioè, quando si dice seguiamo il testo e non preoccupiamoci di un concordismo della sceneggiatura del film, si dice che questo il giorno dopo andò a casa di Pietro e di qualità sociale, e misero fuori i numerini a che c'era la coda per poter fare l'esorcismo e per poter incassare per i poveri della parrocchia.
Si è fatto perdonare, insomma.
Come?
Guarendo la sua
voce. Capito? La prossima volta. Prego, 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 prego.
Siamo tutti ansiosi. Maria.
Io ci vedo un'immagine di salvezza in questo pescare gli uomini dalle acque. Se Cristo pescasse prima i pescatori, poi ci dasse a pescare, a salvare, quindi è una. Seguitemi e salverete anche voi. A me piace pensare che pensava così.
Volevo proporvi. Ah, io non riesco a vedere, quindi c'è questa luce maledetta. Me la abbassi.
Una cosa che è, se non marginale, laterale.
Ecco.
A me ha sempre colpito la preghiera del cieco, il maestro che Dio veda. Lui vede e segue. È una preghiera universale, cioè è quello che tutti noi sostanzialmente, è la nostra vita. Perché prima tu dicevi Gesù vede, ti dicevi di camminare in mondo. E il fatto che ti veda significa che li include, che li abbraccia. La stessa cosa è reciproca. Il cieco, nel momento in cui vede, potrebbe andare a raccontare il miracolo come altri hanno fatto. Invece che io veda e quindi segui. In questo momento il suo innamoramento è totale, è una dedizione definitiva.
Mi posso proporre i brani per la prossima volta in maniera che ve li leggete e poi ci divertiamo. Ecco, il capitolo 1 fino al versetto 39. E poi anche la chiamata di Levi, dai, il capitolo 2. Fino al versetto 20, sarebbe la giornata di Gesù in Galilea e poi, saltando qualche brano, la chiamata di Levi, perché anche Levi è un discepolo, no? Lui non è pescatore, lui è peccatore.
Sì.
Appunto. Capitolo 1 fino a 39 e capitolo 2 fino a 20, 2:20. La chiamata di Levi e il banchetto in casa di Levi, no? Sono venuto per i peccatori, non per i giusti. E qui si entra di nuovo in altri paradossi e avanti. Domenica 13, vero? Quattordici. No, ci vediamo domenica 14 alle 5:30.